credo che non ci sia da aggiungere altro con riferimento al primo intervento per quanto riguarda la legittimità piena degli interventi del Presidente della Repubblica. Mi pare che su questo è del tutto fuori luogo una polemica che qualcuno ha tentato di avviare, ma che è stata subito tacitata. Ecco, si sta rispettando, direi rigorosamente, la Costituzione. Vogliamo dire, visto che ci sono anche degli amici qui interessati agli aspetti costituzionali, cerchiamo di essere allora il più chiari possibili per coloro che sono meno addetti a queste cose. Questa polemica si è inserita nel contesto di una distinzione che i giuristi hanno fatto a suo tempo tra Costituzione materiale e Costituzione formale. Per semplificare al massimo il discorso, la Costituzione formale è quella scritta, la Costituzione materiale è quella invece che si sarebbe evoluta adattandosi a determinate prassi che si sono realizzate. Vogliamo fare un esempio. La Costituzione scritta, ma formale, dice che i decreti legge sono eccezionali, devono essere adottati solo in casi di necessità, di assoluta necessità e di urgenza. Ecco, voi vedete che i decreti legge sono ormai lo strumento principe che viene adottato dal governo. Poi sono decreti legge che secondo la Costituzione dovrebbero riguardare un singolo punto. Non so, c'è un'alluvione, ecco, all'inizio si diceva saranno per i casi in cui bisogna prendere immediatamente dei provvedimenti, disporre dei mezzi, spostare da una voce di bilancio a un'altra per provvedere. Adesso il programma di governo questo programma di governo si sta attuando attraverso 2, poi 3, 4 decreti legge. Ecco, allora è lecito, non è lecito? Più clamoroso è il caso del sistema elettorale. Sistema elettorale che è disposto con legge ordinaria, non con legge costituzionale, ha previsto che, come voi sapete, ci siano i nomi nelle liste, ci siano i nomi dei candidati presidenti del Consiglio. L'avete visto, quindi non occorre qui insistere. Bene, questo significa forse che allora noi siamo passati da un sistema elettorale per cui che si chiama parlamentare perché i cittadini eleggono il Parlamento e poi il Parlamento elegge il governo, o ha un sistema diverso semipresidenziale perché in realtà già indichiamo il capo del governo. La Costituzione scritta dice di no a questa, perché non è cambiato. Chi ha inserito chi ha è riuscito, poiché la legge ordinaria non gliel'ha impedito, di scrivere il proprio nome come capo del governo designato, sostiene che la Costituzione materiale ha già cambiato la Costituzione formale. Per cui, con questa conseguenza molto concreta, se il capo del governo, che è stato eletto in una lista dove c'era il suo nome, dà le dimissioni, chi dice la Costituzione materiale obbliga ad andare alle nuove elezioni, perché è venuto meno. La Costituzione scritta dice no, il capo dello Stato gli assegna il dovere di cercare se c'è un'altra maggioranza in Parlamento. Questo è per dire come questa distinzione tra Costituzione materiale e formale ha un'importanza notevolissima. Allora io dico, è stata rispettata appieno la Costituzione formale, che è quella scritta. E aggiungo che tutti si sono convinti, anche i protagonisti, ecco, perché se c'è stata una moral suasion ha sortito effetto, perché non c'è stata la minima forzatura. Il capo dello Stato si è dato delle dimissioni e non c'è stata una richiesta neppure dal Presidente del Consiglio dimissionario di andare alle elezioni. Ha ritenuto anche lui che fosse troppo pericoloso per il Paese andare alle elezioni, perdere 3 o 4 mesi che potevano essere quelli che ci avrebbero portato nel barco. Questo come per rispondere alla prima domanda, ma che sono qualcosa che oggi sono ritenute ovvie. Invece la prima domanda aveva una seconda parte che mi invitava in qualche modo a dire quali sono, a sottolineare quali sono i principi fondamentali della nostra Costituzione. E qui, signori, qui vorrebbe dire avviare non una lezione ma una serie di lezioni che ci porta però a dire, arriviamo invece alla conseguenza. La prima parte della, non la prima parte, la nostra Costituzione è divisa in 3 parti. La prima parte, che scusi ancora dico parte, ma non è chiamata parte, si chiama preambolo della Costituzione, è intitolata principi fondamentali. La seconda parte è chiamata invece diritti e doveri dei cittadini, la terza parte è l'ordinamento della Repubblica, cioè l'organizzazione della Repubblica. Mentre la prima parte riguarda i principi, i doveri, i diritti e i doveri delle organizzazioni. Là, il preambolo ha una storia che è affascinante dal punto di vista giuridico ma anche politico, perché contiene dei principi importantissimi. Sono questi principi che oggi tutti riconoscono che, di non dover modificare, perché fanno della nostra Costituzione una delle Costituzioni più avanzate, diciamo pure più belle al mondo. Ci sono delle affermazioni, adesso non possiamo fare, sui rapporti tra libertà e responsabilità, tra la posizione del cittadino e la posizione dello Stato, che sono le enunciazioni migliori che siano mai state fatte nell'ambito delle Costituzioni moderne. E ripeto, questi sono fondamentali, in particolare con riferimento a tutti i discorsi che noi abbiamo fatto oggi e soprattutto con riferimento a quell'esigenza che io reputo fondamentale, e cioè che ci sia il riconoscimento dell'impegno dello Stato a fare in modo che tutti i cittadini possano esercitare la loro libertà in modo da superare le disuguaglianze. Ma questa è detta in un modo splendido, perché c'è quindi in questo il riconoscimento della necessità di un intervento dello Stato che rientra nel filone del miglior liberalismo, ecco, lo dicevo prima di Einaudi, e nello stesso tempo però conclude dicendo: affinché ciascuno sia nelle condizioni di esercitare liberamente la propria personalità, vuoi al fine del progresso, dice, materiale o spirituale della società. C'è la consacrazione, cioè di una missione per ogni cittadino di ordine economico, di ordine politico, ma anche di ordine solitario, elitario, come può essere il concorso a far crescere spiritualmente anche del monaco, capite, e dello studioso. Ecco, io sono veramente, dico, più vedo Costituzioni, più faccio confronti, più trovo che questi primi articoli della nostra Costituzione sono veramente qualcosa che sarebbe un delitto toccare, siccome c'è stato anche dei momenti nei decenni passati, ecco, momenti anche un po' bui in cui si metteva in discussione tutto e qualcuno diceva facciamo un'assemblea costituente, a parte il fatto che l'assemblea costituente è dubbio che possa essere legittimamente convocato. io una volta a un mio amico che è giudice della Corte Costituzionale, amico bresciano, ho dovuto andare a una riunione del Rotary, ecco, dove lì parlava, e alla fine dicevo, ma fai tu un intervento, mi ero tutti un po' in soggezione, io ho detto faccio un intervento ma lo metto in difficoltà, fallo, mi ha detto il presidente del Rotary, e io l'ho fatto e gli ho detto, senti caro, dico il nome, ma se fosse promossa una legge che istituisce una nuova assemblea costituente, tu la riterresti legittima, cioè presentabile alla Corte Costituzionale, come si pronuncerebbe? Perché a me risulta che la Carta Costituzionale prevede all'ultimo suo articolo la possibilità di rivedere la Costituzione, ma è pacifico dall'interpretazione di quasi tutti i costituzionalisti che questo significa rivedere su un punto, rivedere non vuol dire cambiare, non vuol dire neanche al limite riformare la Costituzione, talché qualcuno aveva eccepito, voi sapete, a un certo punto si è fatto anni fa in commissioni, si è fatta una commissione bilaterale per cambiare la seconda parte della Costituzione. C'era il dubbio se fosse del tutto legittimo cambiare un'intera parte, non è una revisione, però tutti hanno chiuso un occhio o due occhi e quello poi ha abortito, sappiamo che non ha portato nessun risultato, ma questo è per dire che si può rivedere la Costituzione, non cambiarla. A maggior ragione allora non si può dire facciamo un'altra assemblea costituente, e si può farlo attraverso quella che in gergo giuridico, ad un profano appare una cosa enorme, ma i giuristi considerano anche come strumento per cambiare un ordinamento democratico la rivoluzione. È un atto, cioè, di sostanziale rottura con l'ordine, col legame. Io ho posto questa domanda, sapete cosa mi ha risposto? Mi ha detto, tu immagino che sai che io ti darò una risposta che è conforme a quello che pensi tu, al pubblico non lo posso dire. E questo è per dire fino a che punto è fondamentale che non si mettano in discussione questo. Dunque, qui a proposito dei rapporti giuridici e politici, ecco qui un discorso che è abbastanza complicato. Prenderei questa seconda domanda invece sotto l'altro profilo, dove è più facile dare una risposta breve, cioè banche USA e banche americane. Anche qui, tanto per essere più leggero, ecco, questa parte finale. Io devo dire che allora, quando io ho fatto una certa dichiarazione, di cui ho fatto un cenno, era prima, assolutamente prima della crisi. Allora, qual era la differenza che si presentava allora? Era quella che mi preoccupava, perché anche alcune banche italiane, in particolare una grande banca italiana, si stava orientando proprio nella stessa direzione in cui si muovevano le banche americane, era quella della prevalenza assoluta della finanza su quello che è il core business tradizionale della banca, che è quello di raccogliere depositi, mezzi per darli all'economia. E la ragione per cui questo si faceva, non lo voglio dire ancora una volta, era quella che si dovevano sempre perseguire obiettivi di crescita che procedevano in termini matematici, non in termini corrispondenti alle economie reali. Ecco, io una volta allora nel presentare un libro dissi che feci questa distinzione e dici, per fortuna le nostre banche italiane non seguono il modello americano, anche se c'è la tendenza da parte di qualcuno. Il modello americano sembrava essere già il modello adottato da una delle grandi banche, verso cui si avviava una delle grandi banche italiane. Il giorno dopo io sono stato bacchettato, ma proprio in termini sarcastici, nell'articolo di fondo sul Corriere della Sera da un illustre professore liberista che ha detto: Vanzoli mette in discussione il sistema americano come se il sistema americano potesse avere delle incrinature. Avveniva 3 anni prima del 2007. Questo allora, oggi, ecco, anche qui invece di dare delle risposte così troppo ostili, darò delle risposte un po' così di ordine aneddotico. Io mi sono molto preoccupato a Pasqua ero stato negli Stati Uniti e ho parlato con dei banchieri e ho chiesto qual è la situazione delle banche americane e loro mi hanno detto: no, sono solidissime, adesso sono, dopo tutto gli interventi pubblici che c'erano stati, sono solidissime. Hanno un problema, allora si diceva, il cavallo non beve, cioè l'economia americana è ferma e quindi loro hanno un eccesso di mezzi, un eccesso di depositi che poi in parte venivano anche dagli interventi pubblici. Questo è il problema. Io mi sono spaventato, questo accadeva quasi un anno fa, ecco, guardate, è importante, era esattamente a Pasqua. Mi sono preoccupato perché ho detto: ma questi allora riprendono tale quale il discorso di prima? Se questi devono raggiungere dei profitti e hanno un'eccedenza di mezzi, si lanceranno in speculazioni di ordine finanziario. È quello che è realmente avvenuto. E se voi ricordate quello che io vi dicevo prima, che in questi casi si può giocare con sicurezza di risultato, allora non è più una scommessa, è una certezza. Io dico, questi hanno dei mezzi immensi, io sono tornato preoccupatissimo, ma qui torneremo a una situazione in cui sarà la finanza a decidere la sorte anche dell'economia reale dei paesi, perché se quelli si orientano per fare una speculazione al ribasso su determinati paesi, si orientano sui più deboli. E allora a questo punto si aggraveranno le situazioni, è prociclico, come si dice, in un modo pazzesco. Questo è per dire che questa è la situazione che ha caratterizzato questi mesi, dalla Pasqua dell'anno scorso fino ad oggi. Adesso se la situazione dell'economia americana, dell'economia reale migliorasse, beh, questo rischio sarebbe un ulteriore motivo di speranza che questo rischio non si riproponga. Poi invece concludo lasciatemi una battuta dicendo che non so dare una precisa risposta all'ultima domanda, perché rientra proprio in quella affermazione che io ho fatto quando ho parlato del rapporto. La domanda riguardava i diritti sociali, quale può essere il progetto positivo dello Stato, il welfare è stato in fondo un'applicazione, è stato detto giustamente, dei diritti sociali, ma quale può essere la nuova programmazione per la crescita e per realizzare quello che io dicevo a proposito della necessità di trasformazione dello Stato. Ho detto prima che questo è un tema su cui io non mi sentivo ancora di esprimere un'opinione precisa. Certamente, ho detto, è indispensabile che questo si verifichi, ma ho messo questo discorso nel conto anche dell'esigenza che per certi aspetti non è facile conciliare con questa, e cioè della capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze che impone oggi la globalizzazione. per una concorrenza che altrimenti è perdente con i paesi che procedono con capacità decisionali molto facili e molto tempestive, perché derivano da un sistema politico non democratico.
Pregherei, siamo sì, arrivati alla fine.
Sì, devo troppo sì scappare adesso.
Ecco, sì. Chiudiamo qui. Grazie ancora a Baggioli. Alla prossima volta, e il prossimo incontro sarà ancora in questo mese, meglio che mettere gli occhiali se non leggo male la data, è il 25 febbraio, sabato, ovviamente Luciano Gallino, Finanza Capitalismo, c'è una continuità, quindi le domande che non abbiamo avuto il tempo oggi le gireremo a Gallino. Grazie ancora e a presto.